celebriamo questa Eucaristia, ascoltiamo oggi la passione del Signore a favore e pregando per quelli che sono nella sofferenza.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 33, versetti 11-25. Allora il Signore mandò contro di loro i comandanti dell'esercito del re Assiro. Essi presero Manasse con uncini, lo legarono con catene di bronzo e lo condussero a Babilonia. Ridotto in tale miseria, egli placò il volto del Signore suo Dio e si umiliò molto di fronte al Dio dei suoi padri. Egli lo pregò e Dio si lasciò commuovere. Esaudì la sua supplica e lo fece tornare a Gerusalemme nel suo regno. Così Manasse riconobbe che il Signore è Dio. In seguito egli costruì il muro esterno della città di Davide, a occidente del Gicon, nella valle fino alla porta dei pesci, e circondò l'Ofel, e lo sollevò a notevole altezza. In tutte le fortezze di Giuda egli pose comandanti dell'esercito, rimosse gli dèi degli stranieri e l'idolo dal tempio del Signore, insieme con tutti gli altari che egli aveva costruito sul monte del tempio del Signore e a Gerusalemme, e gettò tutto fuori della città. Restaurò l'altare del Signore e offrì su di esso sacrifici di comunione e di lode e comandò a Giuda di servire il Signore, Dio di Israele. Tuttavia il popolo continuava a sacrificare sulle alture, anche se lo faceva in onore del Signore suo Dio. Le altre gesta di Manasse, la preghiera al suo Dio e le parole che i veggenti gli comunicarono a nome del Signore, Dio di Israele, ecco, sono descritte negli atti dei re di Israele. La sua preghiera e come fu esaudito, tutta la sua colpa e la sua infedeltà, le località ove costruì alture, eresse pali sacri e immagini scolpite prima della sua umiliazione, sono descritte negli atti di Cosai. Manasse si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nel suo palazzo e al suo posto divenne re suo figlio Amon. Quando divenne re, Amon aveva 22 anni. Regnò 2 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come Manasse suo padre. Amon offrì sacrifici a tutti gli idoli eretti da Manasse suo padre e li servì. Non si umiliò davanti al Signore come si era umiliato Manasse suo padre, anzi Amon aumentò le sue colpe. I suoi ufficiali congiurarono contro di lui e lo uccisero nel suo palazzo, ma il popolo della terra colpì quanti avevano congiurato contro il re Amon e proclamò re al suo posto suo figlio Giosia. Parola di Dio.
Il libro delle Cronache innova profondamente la storia di Manasse sotto 2 aspetti principali. Il primo è la cattura di Manasse da parte dei ministri assiri e la sua deportazione come prigioniero a Babilonia, che evidentemente doveva esserci il re di Assiria in quel momento, perché di per sé Babilonia, cioè la capitale dell'Assiria non è Babilonia, ma comunque Babilonia era sotto il dominio assiro, certamente. E comunque si parla di Babilonia qui. E la seconda continuazione è il racconto della sua conversione, della sua della restaurazione del suo trono in Gerusalemme. Quindi è chiaro che molto diversa in questo modo la storia di Manasse, il suo esito. Vediamo insieme il messaggio del cronista, senza poter probabilmente risolvere il fatto se il cronista abbia avuto notizie o intenda presentare questi fatti come fondati su documenti. Parla però di documenti, come vediamo, cioè, e sono documenti che non risultano alla base del racconto del Libro dei Re. Si parla, è difficile anche la traduzione, si parla insomma di Hosai in ebraico, non ho presente come adesso la traduzione. Comunque è ricordato al versetto 19, e lì si parla dei documenti che aveva il cronista, oppure se sia una sua invenzione. Non è così sicuro che debba essere una sua invenzione.
Io ripeto, esplicito solo un po' quello che ho scelto come salmo responsoriale, perché se parliamo appunto del messaggio del cronista, probabilmente è lì che si manifesta questo messaggio, cioè nel leggere il passato alla luce del presente. Quindi questa, come dicevamo ieri, la potenza della conversione, il racconto della iniquità dei padri sulla terra, il racconto di un esilio di un re per qualche tempo, poi riportato in virtù della sua conversione nella terra, mi sembra che sia una parabola del popolo o una profezia di quello che accadrà al popolo poco dopo. Io ho visto che il commento che ho io, che è un'antologia di testi, riporta tutti gli interrogativi che si pongono i commentatori ebraici sul problema se Manasse sia salvato nel mondo a venire o meno, perché le versioni sono talmente diverse, quella delle cronache e quella dei re, che è molto difficile. E allora ho pensato che il messaggio sia proprio questo: salvaci Signore Dio nostro, raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode, cioè perché possiamo vivere quella vocazione per cui ci è stata donata la terra.
A me sembrava che la conclusione del versetto 13 che dice: e Manasse conobbe che Signore egli è Dio, e fosse la conclusione di una catena di atti che sostanzialmente sono la sua conversione. E dice che placò il volto del Signore e si umiliò, o forse umiliandosi molto, lo pregò, e con questa conversione, con questa preghiera, ottiene il cambiamento di Dio, il quale lo esaudisce e lo fa tornare dalla prigionia alla sua terra, a Gerusalemme. E appunto con la conversione e la misericordia ricevuta, conclude il cronista che Manasse conobbe che il Signore è Dio. A me pareva che questo, da un lato, sia un dato legato all'inizio, cioè versetto 2 aveva detto: fece ciò che è male agli occhi del Signore, aveva seguito gli abomini dei popoli, aveva scacciato, aveva ricostruito, aveva adorato la milizia del cielo, eccetera eccetera, e ricostruito le alture, i pali. Quindi mi sembra che sia: conobbe il Signore perché prima non lo conosceva, prima era sostanzialmente idolatra. E però io lo intenderei anche in senso ancora più pieno, cioè non solamente perché ha conosciuto chi è il vero Dio, ma perché ne ha conosciuto la profonda identità, cioè passando per il peccato, per l'umiliazione, per la misericordia ricevuta, in questo itinerario che fa, ha potuto veramente arrivare al volto del Signore. Mi sembrava quindi un termine molto, molto forte questo conoscere, e che si riesca a conoscere Dio veramente, non solo perché si eredita dal proprio padre una fede, dal proprio popolo, ma perché personalmente si fa un'esperienza che, anzi, accumulata dall'esperienza del peccato, ma dalla conversione e dalla percezione che Dio è misericordioso, in questo cammino della vita veramente ti avvicini, lo conosci sperimentalmente.
Questa vita così breve di Amon, spezzata dagli ufficiali, e certo fa effetto, perché lui non ha avuto come suo padre la possibilità di redimersi. È vero che il tempo al cospetto del Signore non ha un vero senso, però nel nostro mondo il tempo è un valore, insomma. La possibilità di avere il tempo per pentirsi è importante. E non so, anche se forse il fatto che il popolo proclama re suo figlio Giosia, e in qualche modo colpisce quanti avevano congiurato contro Amon, mi sembra quasi, non lo so, forse un atto di giustizia verso Amon, questo fatto di riportare questo figlio, insomma, al suo posto, anche se lui era stato un re che non aveva fatto il giusto, insomma.
Ripeto una cosa già detta, cioè che io sono stata profondamente colpita dalla profondità di questa umiliazione, ma soprattutto dalla potenza dell'umiliazione. Una sola umiliazione riesce a commuovere il cuore di Dio e a riparare con un atto solo di sottomissione e di obbedienza, riesce a riparare tutti i delitti che aveva commesso, e sempre che sia molto sincero. Ma che una sola umiliazione abbia questa potenza mi ha molto colpito. Veramente il Signore si lascia commuovere quando ci umiliamo davanti a Lui, quando riconosciamo che non abbiamo nessun potere, che non possiamo nulla e che Lui è il Signore. E effettivamente Manasse, quando torna nel suo regno, sembra adempiere tutte le cose giuste, cioè distrugge gli altari, elimina gli stranieri, costruisce l'altare del Signore, eccetera. Cioè sembra che la sua sottomissione a Dio, il suo atto di obbedienza, sia stato pieno. E la seconda cosa che mi ha colpito più volte, che ritorna spesso, è l'intervento del popolo quando il regno è in pericolo. Quando cioè il regno è in uno stato di crisi, è il popolo che interviene e mette sul trono il re giusto, cioè per continuare la dinastia di Davide. Questo ormai è accaduto 2 o 3 volte, soprattutto quando il re che è in carica viene ucciso e non si sa se il regno di la dinastia di Davide andrà avanti o no, se questo regno si consoliderà o si scioglierà, è il popolo che interviene. Perché, e qui poi lo chiama il popolo della terra. Non so cosa voglia dire. Io l'ho interpretato in un certo modo, cioè che sia il popolo custode della terra e dell'alleanza con Dio, cioè dell'alleanza con Davide, quindi la necessità di continuare il regno di Davide. E questo è opera, mi pare, direi istintiva del popolo, che mette sul trono il re giusto per continuare la dinastia.
È stata accennata la incertezza, diciamo, la divisione nell'interpretazione della tradizione, interpretazione ebraica. E questo è molto significativo. Nel Talmud c'è la discussione, nel trattato Sanedrin, che è riportato in questo commento, cioè citato. La discussione, c'è la posizione della maggioranza, diciamo, che dice Manasse non ha parte nel mondo venturo, cioè nella vita eterna, e chiaramente si basa su tutta la tradizione biblica della storia deuteronomista del Libro dei Re, secondo la quale praticamente è l'età di Manasse che decide in modo inevitabile a quel punto l'esilio, il fatto che il Signore se ne va, e questo è anche nella tradizione. Però poi c'è uno che si chiama Rabbi Yehuda che dice no, Manasse ha parte al mondo venturo, e si basa sul versetto 13 del Libro delle Cronache che abbiamo appena letto, dove si dice che è stato riportato a Gerusalemme, Dio lo ha esaudito, lo ha perdonato. E gli altri però rispondono sì, lo ha riportato a Gerusalemme ma non al mondo venturo, insistono su questo. Però poi ci sono ulteriormente altri, ecco, successivi, che dicono che se uno interpreta così le cose toglie speranza a chi si deve convertire. Cioè, questa è una discussione molto interessante. Io immagino che le cose siano più o meno così, cioè c'è una tradizione molto forte secondo la quale Manasse è il principale re empio, e è ciò che ha provocato, come dice la tradizione ebraica, che la Shekinah se n'è andata per colpa di Manasse. E anche i tentativi successivi sono stati positivi, Giosia, ma non sono stati sufficienti ad arginare una tendenza, ormai un cumulo, ecco, che poi ha avuto come correzione, diciamo, si tratta di questo, solo l'esilio. A quel punto la vera medicina era l'esilio. E quindi, però, se le cose stanno più o meno così, cioè che Manasse rappresenta questo, diventa ancora più forte quello che dice il cronista. Perché a me sembra che voglia dire, persino nel caso di Manasse, se uno si converte, Dio cambia. Perché effettivamente il racconto del cronista avrà avuto le sue fonti, ma è molto sorprendente per uno che conosce tutta la storia di Manasse, che non si dice assolutamente nulla di nessuna conversione, ed è anche alquanto difficile da immaginare una cosa del genere, anche se non è da escludere che possa avere un fondamento storico, ma non è così semplice da immaginare che prendono un re e poi dopo torna di nuovo nel suo regno, eccetera, e cambia completamente. Cioè, è una notizia inaudita, non, chi conosce la scrittura come conosceva il cronista, non c'è scritto questo. E quindi rende la cosa ancora più importante. Probabilmente il messaggio del cronista non è tanto sul piano storico, anche se, ripeto, non voglio escludere che possa avere un fondamento storico, no? Ma non è quello che interessa al cronista, ma interessa dire la grandezza, la potenza della conversione. Persino nel caso di Manasse, Manasse si convertì e Dio cambiò. E c'è una grossa insistenza, ecco, volevo ancora sottolineare in particolare il versetto 12, perché il versetto 12 insiste molto su questo punto, non è detto solo con un'espressione. Dice che, vabbè, mi pare che la traduzione dica che quando si trovò alle strette dell'angoscia, adesso non so come traduca, invocò il Signore, traduce così, Chilla et Pnei Adonai, che vuol dire supplicare, va bene, ma Chilla vuol dire addolcire, come in arabo, chissà l'arabo, Chilwa, Chilwa è la stessa radice, addolcì la faccia del Signore, è una, no, no, non è semplicemente una preghiera, tac. E difatti insiste, e si umiliò, si sottomise molto, molto. E poi continua, dice, e pregò, non è detto che abbia pregato una volta sola, ha cambiato vita profondamente e pregò. E allora il Signore è cambiato, cioè mostra una naturalmente è una cosa bellissima pensare a un reempio così, che cambia così, ma ancora di più al fatto che Dio cambia, cioè non c'è una situazione irrecuperabile di per sé. Anche quella che è l'esempio dell'impietà nella storia biblica, non è detto che sia irrecuperabile, basta la conversione. Se uno veramente si converte, cambia il cuore di Dio.